Buongiorno a tutti, benvenuti. Volevo confermarvi che ieri abbiamo finalizzato questa trattativa, che tutto sommato, questa operazione che si è concretizzata in tempi tutto sommato piuttosto brevi. L'azienda la conoscevamo molto bene, l'azienda Dale & Rowney. Siamo arrivati vicino all'acquisizione nel mese di settembre del 2014, su valori decisamente più alti di quelli al quale abbiamo chiuso questa volta. Però in questi due anni abbiamo maturato ormai la certezza che la direzione strategica è quella corretta, e quindi siamo contenti oggi di aver finalizzato l'operazione. Volevo darvi, premesso che poi sono a disposizione per le domande, però volevo darvi alcuni punti fermi di carattere qualitativo e strategico, in modo tale che poi questi possano anche, come dire, dare spunto alle domande. Questa società è una delle società principali del settore a cui noi stiamo guardando, e il primo messaggio che io voglio dare forte e chiaro è che l'acquisto di questa società è una tappa, non è certamente un punto d'arrivo. Però questa società ha tutte le condizioni poi per come dire, realizzare delle performance molto significative, perché è, punto numero uno, in un settore digitally protected, in un settore con consumi piuttosto stabili, estremamente frammentato, è un settore con margini molto interessanti, dove tutti i player, considerate che Dale & Rowney è uno dei primi tre player al mondo, tutti i player oggi hanno un problema di carattere dimensionale, tutti stanno soffrendo a livello di EBITDA, nessuno ha ancora raggiunto la massa critica necessaria, quindi noi intravediamo tutte le condizioni per poter fare un buon lavoro. Poi ci sono altri due elementi fondamentali. Dale & Rowney ha nel DNA le stesse caratteristiche di Fila, quindi è un'azienda che è molto integrata in termini produttivi, ha un assortimento allargato, quindi copre praticamente tutti i fabbisogni che la distribuzione e che il consumatore attende, e questo per noi, voi sapete, è un vantaggio strategico, e in più rappresenta un'area di miglioramento dei costi. L'altro aspetto essenziale, sul quale ormai abbiamo dei dati che cominciano a essere quantitativi, quindi non solo prospettici, è l'incremento ormai deciso della distribuzione in sovrapposizione fra il colore per il bambino, cioè il nostro core business, e il colore invece diciamo per i teenager e per gli adulti. Essendo questa ormai una direzione decisa, è evidente che quando si parla poi di sinergie con Fila, un elemento essenziale è che questa azienda è leader in mercati, per esempio UK, dove Fila, pur facendo un buon lavoro e avendo una redditività molto elevata, è ancora molto piccola. Quindi, essendoci sinergia sulla distribuzione, va evidenziato che Fila beneficerà di importanti sinergie in termini di crescita del proprio business. Ecco, quindi io direi che con questi 4 o 5 punti essenziali, e ricordando che Dale & Rowney per noi è una tappa e non un punto d'arrivo, direi che a questo punto lascerei alle domande, per poi approfondire eventualmente successivamente altri punti.
Ricordo di nuovo ai partecipanti di digitare asterisco 1 per prenotare il proprio intervento.
Pronto?
Prego, la parola a Cecchini Alessandro di Equita.
Buongiorno a tutti e grazie per la presentazione. Avrei alcune domande. La prima è se ci potreste fornire l'EBITDA della società, l'ultimo reported, immagino 2014, magari le aspettative per la chiusura di quest'anno e se la società genera un net income positivo. La seconda domanda è riguardo alle aspettative di miglioramento di questa marginalità che penso che sia abbastanza bassa, quindi volevo un po' capire quale potrebbe essere un time frame ragionevole per portare la società a un EBITDA margin più vicino alla media di gruppo, ecco. La terza domanda invece riguarda la struttura del finanziamento. Voi avete pagato 80 milioni per equity più loan. Volevo capire se c'era altro debito nella società che avete acquisito, faccio un esempio banking debt o altro debito, e qual è l'ammontare di pension liabilities che porterete all'interno del gruppo. Quarta domanda è sul costo del finanziamento e se l'extra bulk che avete richiesto, 130 milioni, è riferito per coprire networking capital requirements di FILA o di DALER. E infine volevo un po' capire se ci potevate dare un po' di colore sulla generazione di cassa della società acquisita e sui suoi networking capital requirements. Grazie.
Allora, la domanda numero uno risponde Stefano De Rosa.
Allora, parlerei anche del debito, già che ci sono. Allora, a livello di fatturato storico è intorno ai 60 milioni di pounds e l'EBITDA adjusted 2014 è intorno ai 4 milioni e mezzo di pound. Ovviamente a regime la società verrà portata alla marginalità di gruppo che come sai è intorno al 17%, superiore al 17% di incidenza. A livello di
2015.
piano 2015 il dato di fatturato è abbastanza stabile, quello che avremo sono appunto la portata a regime sulla maggiorità del gruppo di fila, che è quello che dicevo prima.
2015 abbiamo una stima di circa 6 milioni e mezzo di EBITDA pound.
Ok. Grazie.
Ovviamente diciamo, il loro anno 2014 è stato un anno che ha risentito del fatto che hanno dovuto poi ristrutturare la società rispetto a tutte diciamo, le evidenze che la nostra due diligence gli aveva fatto emergere. Il 2015 è un anno in cui si è vista una discreta ripresa. Credo, pur non avendo ancora visto i dettagli, che il pound forte li abbia un po' penalizzati. Devo dire che, siccome una buona parte delle nostre sinergie si realizzeranno in Inghilterra, è chiaro che da questo punto di vista il pound in futuro sarà abbastanza neutrale.
Ok.
Allora,
Per quanto riguarda il 2016, devi considerare, Alessandro, che nel nostro settore generalmente nell'ultimo quarter, quindi nell'ultimo quarter 2015, tu hai una buona approssimazione di quello che sarà l'anno successivo per un motivo piuttosto semplice, cioè hai gli impegni dei grandi retailer. Loro 2016 stand-alone vede già una buonissima ripresa, quindi senza sinergie. Questo per noi è piuttosto positivo perché potremo gestire le nostre sinergie senza avere, come dire, un'eccessiva pressione, i loro numeri diventano numeri interessanti. Questo perché tu sai che poi in corso d'anno insomma, realizzare le sinergie
non è facile, quindi noi
ci stiamo concentrando più su un ritorno, diciamo, che cadrà verso il 2017, dove le nostre sinergie cominceranno a realizzarsi in maniera significativa, portando la società, direi, in linea con quelle che sono le nostre aspettative di gruppo, anche perché abbiamo aspettative di crescita di Fila, quindi Fila cresce con la propria marginalità, ovviamente.
Quindi vi aspettate già dal 2017 di arrivare a più o meno un EBITDA margin più o meno in linea con la media di gruppo, intorno al 17%?
Sì, direi di sì. Poi non dimenticate un piccolo particolare, che noi in questo momento abbiamo una view del settore sulla quale noi siamo piuttosto, come dire, acquisitivi su questa società, essendo questo un settore che ha problemi di carattere dimensionale. Nel momento in cui tu riesci, e questa è una società per esempio che già a breve ha sinergie importanti con la nostra Maimeri e importantissime con la nostra Lira, perché loro per esempio commercializzano le matite, invece adesso prenderanno Lira su tutta la loro distribuzione, quindi abbiamo sia Maimeri che Lira avevano problemi di carattere dimensionale in passato, ma già solo per esempio unendo Maimeri e Lira, Lira quest'anno a livello quantitativo ha quasi raddoppiato le sue vendite. Quindi nel momento in cui su, diciamo, una struttura che comincia ad acquisire efficienza, come quella di Dale Rowney, Maimeri e Lira, dovessimo essere capaci di fare un'altra operazione, lì la redditività potrebbe anche essere superiore alla media del gruppo, per cui da questo punto di vista siamo piuttosto positivi, perché le logiche sottostanti al settore sono identiche alle nostre, quindi digitally protected, consumi piuttosto stabili, non ci sono fenomeni di moda, sono consumi, ci sono aziende che si calcolano avere, che risalgono a centinaia d'anni fa la fondazione, quindi io penso che senza essere, come dire, troppo aggressivi nelle previsioni, perché è chiaro che la crescita di Fila, ti posso dare un numero, in Italia Fila sul mercato italiano fattura circa 70 milioni, l'Inghilterra è un mercato che ha una possibilità di assorbimento, diciamo, simile, Fila in Inghilterra fa 4 milioni di euro, comprando il leader inglese io penso che senza che io ti venga a vendere dei numeri, come dire, fin troppo ottimistici, però tu mi concederai che se io prendo il leader inglese e vado da un cliente inglese importante e Fila ha già dimostrato in Inghilterra di fare un buon lavoro, bah, insomma, vedi tu quale numero ti può piacere, però io francamente sono molto felice perché sto garantendo al gruppo una crescita, come dire, che tra virgolette scontata nei prossimi anni, è ovvia, perché acquisiamo distribuzione, acquisiamo potere negoziale con la distribuzione, e una distribuzione che chiede che il fornitore diventi un fornitore globale del colore, quindi devi molto guardarla da questo punto di vista anche.
Ok, grazie.
Questo, dicevo, però loro stand alone hanno già dei numeri più che buoni nel 2016.
Ok, hanno, quindi fanno già normalizzato un utile, vi immaginate un utile già nel 2015-2016 stand alone, o c'è ancora bisogno di, per capire?
Aspetta che ti spieghiamo tecnicamente. Loro nel 2015, loro avevano delle politiche molto aggressive di finanziamento con i soci, adesso Stefano te lo può spiegare bene, quindi in realtà l'utile è sporcato,
certo,
da politiche peraltro molto diverse dalle nostre, quindi te le spieghiamo un attimo, è ovvio che queste politiche spariscono.
Allora, noi, come accennava Massimo, possiamo confermare che loro nel bilancio avevano appunto questo finanziamento soci che è stato estinto ovviamente con la finanza che abbiamo drenato molto l'operazione, e quindi, diciamo, se non consideri questo costo di finanziamento soci, le dette loan notes che avevano presente loro nelle loro holding, e se non consideri l'effetto degli straordinari, loro sono in pareggio sul 2015.
Ok, grazie. E con, per riferimento invece alla, alla struttura quindi del, dell'operazione in termini di transazione, ecco, se c'erano altri debiti.
Allora, l'operazione è andata a ripagare le azioni ordinarie e privilegiate, e ovviamente è andata a ripagare queste loan notes emesse dai soci e a sostituire il finanziamento bancario che la società operativa aveva di circa 17 milioni di pounds, e quindi praticamente la finanza esistente in quel gruppo bancario e soci è stata totalmente sostituita con la nostra finanza data. Il debito netto era intorno ai 15 milioni di pounds. Poi avevi chiesto anche il costo del finanziamento.
Sì.
Ovviamente noi partiamo con un open leverage tra il 2 e 2,5, e quindi siamo intorno ai 150 BPS.
Più o meno con i tassi attuali, più o meno stiamo parlando intorno a un 3%, non so, è medio lungo, non so esattamente.
No, i tassi attuali sono 150, praticamente
50%. 2 punti.
Ah, 2 punti percentuali, ok.
E
la situazione è particolarmente positiva in questo momento per i debiti.
Avevi a livello di pension fund la tua domanda, diciamo che dall'ultima valutazione attuariale l'attuario aveva stimato dal punto di vista account abbiamo addirittura un surplus, perché è bilanciato a bilancio, non abbiamo bisogno di le liability sono talmente pareggiate, c'è un leggero surplus dal punto di vista account rispetto agli asset,
diciamo che è una posizione neutra, non rilevante, se la tua domanda
sì, perché
la sottostante dei problemi.
Ok, perché di solito le società inglesi hanno sempre un po' di pension liabilities. Quindi, se ho capito bene, con i 65 milioni voi avete ripagato il debito diciamo infragruppo dell'azionista, ma non 15 milioni di net financial position, quindi on top di quegli 80 milioni voi portate a casa 15 milioni di net financial position negativa, è corretto?
Corretto,
se parli di euro però. L'enterprise, 78 è enterprise.
No, parliamo di PFN di società, è corretto Alessandro, quindi ci portiamo a casa un 15 PFN net di GBP.
Ok, quindi l'enterprise value dell'operazione sono 80 milioni di euro più 15 milioni di GBP, ecco.
Sì.
Ok, grazie. Poi avevo una domanda appunto sul networking capital della società che avete acquisito e sulla sua capacità di generare cassa, se aveva delle dinamiche simili alle vostre, ecco, se potevate un po' darci un po' più di dettaglio su questo.
Guarda, da questo punto di vista noi siamo piuttosto, come dire, positivi, perché spostiamo questo business ha una stagionalità differente. Noi come fila abbiamo una stagionalità che vede il suo apice tra i mesi di maggio e settembre, mentre la stagionalità di questo business va fra settembre e gennaio, per cui questo certamente ci darà un beneficio nel ridurre le punte. Il business in cui la società opera è meno comunque stagionale del nostro business, quindi è una società che secondo me dal punto di vista del circolante avrà una gestione più semplice, questo più o meno in tutto il mondo. Mentre da noi c'è il problema del back to school, qui non hai un momento così importante dell'anno nel quale si concentrano gli acquisti. Certamente il Natale, i regali rappresentano un momento di acquisti più importante, ma questo business non ha delle punte come il nostro, per cui a regime noi certamente miglioreremo la gestione della cassa.
Ok. Immagino come capex più o meno DNA della società, più o meno che valori ha, capital requirements sono elevati o più o meno in linea con i vostri? Ecco.
Direi più bassi dei nostri, più bassi anche perché è un settore, come ti spiegavo, che ha problemi dimensionali, quindi secondo me noi stiamo andando incontro a periodi nei quali il nostro obiettivo è abbassare il break-even point. E, però a livello c'è eccesso di capacità produttiva nel settore, quindi prevediamo investimenti decisamente più bassi dei nostri in percentuale. E non dimenticarti che noi abbiamo capacità produttiva in Maimeri, quindi piuttosto facciamo leva su quello di cui abbiamo disponibile, non andiamo certamente a investire.
Ok. Grazie, magari lascio spazio ad altre domande, poi magari torno su altri punti. Grazie.
Grazie a te.
Ricordo di nuovo ai partecipanti di digitare asterisco 1 per prenotare il proprio intervento. Prego la parola a Berti Gabriele di Banca IMI.
Sì, buongiorno, io sono a posto, ho risposto a tutte le mie domande con l'intervento precedente, quindi mi ero prenotato prima. Grazie mille per la presentazione e complimenti.
Al momento non ci sono altri interventi, no, scusate, abbiamo altri due interventi. Prego la parola a Cabrino Giada di Banca Akros.
Sì, buongiorno a tutti. Io mi chiedevo, a livello di sinergie, diciamo, coinvolgono sia Lira che Maimeri, ma consideriamo, diciamo, un peso maggiore in riferimento a Maimeri rispetto a Lira, cioè consideriamo, non lo so, un 80% per l'uno e un 20% per l'altro, come sono splittate queste sinergie a livello di, appunto, di settore?
Buongiorno, grazie. Guardi, intanto le sinergie principali probabilmente le ritroveremo in fila, perché come ho provato a spiegare prima, questa è un'azienda, provo a darvi qualche numero, questa è un'azienda che in Inghilterra è brand leader e ha dei margini piuttosto importanti, assolutamente in linea con fila. Quindi più importanti dei margini che si vendono a bilancio, perché a bilancio loro hanno l'impatto del deal del business di Walmart. In Inghilterra l'impatto su fila sarà decisivo, perché tutti i loro clienti sono interessati a considerare fila in quanto diventa un player rilevante per loro. È un'azienda che in Inghilterra, come dicevo, fattura circa 22 milioni. Allora, Lira e Maimeri, entrambe beneficeranno, probabilmente più Lira di Maimeri, Maimeri beneficerà più da un punto di vista di sinergie di costo, perché ha una produzione identica a quella di Dallaraunay, mentre Lira è proprio il business che a Dallaraunay manca, quindi Lira avrà un impatto piuttosto importante sulle vendite. Quindi direi che è evidente che quando si prende un'azienda che è sovrapposta a noi sulla distribuzione e ha una caratteristiche produttive identiche a quelle di alcuni nostri asset, è evidente che le sinergie giocano un ruolo fondamentale, a maggior ragione in un settore che si deve aggregare, altrimenti si fa fatica a comprendere i numeri, quindi è chiaro che le sinergie hanno un impatto decisivo sui prossimi anni.
Grazie.
Prego la parola a Cecchini Alessandro di Equita.
Ok, grazie. Alcuni follow up. Di sicuro anche un aspetto interessante che avete parlato, quindi una società che in UK fa soldi, quindi con una marginalità molto alta, ci potreste un po' spiegare in più il business Walmart, quanto pesa e quale sarà la vostra strategia con riferimento a questa parte di business?
Grazie Alessandro. Allora, il deal di Walmart, provo a spiegarlo un po' meglio. L'azienda, come tutte le aziende di questo settore, fino al 2010 aveva problemi di carattere dimensionale e un ottimo business in UK, che ancora oggi ha un primo margine e delle quote di mercato, una redditività, potrei già dirvi, identiche a quello che ha Fila. E quindi noi, secondo me, in UK abbiamo un'opportunità straordinaria di crescita in un mercato, ripeto, che più o meno per Fila potrebbe in futuro, quantomeno in termini di numeri consumatori, è paragonabile all'Italia, anche in termini di potere d'acquisto. E oggi Fila fa 4 milioni. Il business di Walmart va analizzato sotto due punti di vista. L'aspetto di marginalità, secondo me la marginalità con cui questa azienda lavora con Walmart è troppo bassa, se voi considerate per esempio che Fila con Walmart guadagna molto bene. Io penso che da questo punto di vista ci stia ancora una volta il problema che queste aziende hanno fame di crescita e stand alone non riescono ad avere una politica commerciale più di lungo termine. Però sottostante c'è un'idea di business secondo me eccezionale, che a me piace moltissimo, che è questa linea completa di prodotti art and craft nella fascia entry level, che con Walmart ha dimostrato di essere di grandissimo interesse sul mercato, ma può avere un impatto incredibile in tantissimi altri paesi del mondo. Perché loro non riescono a estenderla agli altri paesi? Perché non hanno strutture distributive, non hanno filiali, e quindi questo messaggio non riescono a farlo passare. A me questa linea di prodotti piace moltissimo. Calcolate che, essendo una linea entry level, noi ne abbiamo fatto un'analisi qualitativa, sono prodotti che si sovrappongono perfettamente ai nostri prodotti scuola, per cui questa azienda oggi il business di Walmart lo fa comprando i prodotti, cioè facendo outsourcing e rivendendo a Walmart. Noi questa gamma la produrremo internamente, ma da subito. Non è che abbiamo bisogno di qualcuno che ci spieghi come si fa. Ci sono nella gamma di Walmart, per farci capire, Walmart pesa per una trentina di milioni di dollari, che si aggiungono a una ventina di milioni nostri, quindi diventiamo un fornitore più rilevante per Walmart, e questo è positivo. Nella gamma della produzione di Walmart ci sono matite colorate, matite graffite, tempere, pastelli olio, pastelli cera. Per cui le sinergie produttive sono piuttosto, come dire, evidenti. Questa è un'azienda che compra anche da nostri concorrenti, noi porteremo in casa queste produzioni, ovviamente tenendoci i margini che oggi i loro fornitori hanno.
Okay.
Dopodiché è evidente che questa azienda, che oggi ha un problema dimensionale in America perché ha avuto quest'idea, come dire, che ha avuto un grande successo con Walmart, ma fa fatica poi nella distribuzione sul territorio americano. Beh, voi sapete che Dixon quest'anno è cresciuta a doppia cifra e sostanzialmente nella lista clienti ci siamo accorti che il 100% della clientela è in comune. Io penso che anche a essere prudenti si possa capire che le sinergie commerciali in America saranno rilevanti, anche in America.
Ok, stavamo parlando di sinergie, quindi quali saranno più o meno i primi step che farete, le prime iniziative all'interno del gruppo, ecco, che immagino consoliderete da fine di marzo, ecco.
Sì, dunque, guarda, c'è una lista di priorità, ce l'ho abbastanza chiara perché me la sono scritta stanotte, quindi come memo. Però noi abbiamo a brevissimo termine quello di andare a certificare le nostre produzioni presso i loro clienti, in modo tale da sostituire i loro fornitori e quindi portare a casa nostra alcune produzioni. E questo è un punto, come dire, che le nostre operation realizzeranno nei tempi necessari. Di solito devi sottoporre al cliente la nuova qualità e portarti a casa il differenziale del margine. Dopodiché abbiamo una priorità, che è quella di presentarci alla clientela UK, e a questo punto cominciare a fare cross promotion con l'assortimento Fila. Tieni presente che Fila ha aperto la filiale 5 anni fa, fa circa 4 milioni di euro e lavora con un EBITDA di circa il 20% in UK, quindi è un mercato che sta ricevendo molto bene i prodotti Fila. Dov'è il problema di Fila? Che è entrata nelle scuole, va molto bene, Fila non ha la forza di entrare nei retailer. Retailer dove è leader dall'Errani. Quindi ci sono clienti, ti posso fare un nome se vuoi, si chiama Hobbycraft, è un cliente per Fila da 70.000 euro, per Daler da 2 milioni e mezzo. Io penso che con buona probabilità ci siederemo al tavolo diventando un fornitore rilevante e insomma poi da solo puoi capire che se Daler Rowney fa 2 milioni e mezzo con questo cliente, il numero che può fare Fila si posiziona fra 6, 700, 800 mila euro, perché più o meno il peso nella distribuzione retail dell'art and craft è questo. E realisticamente non vedo perché il cliente non dovrebbe essere contento, è un cliente inglese che compra da un'azienda inglese e ha un assortimento che è già stato accettato molto bene dagli inglesi. Quindi dicevo, il secondo punto sarà inserire una struttura di marketing nell'azienda inglese che supporterà la spinta dei prodotti Fila. Un altro punto rilevante è che noi abbiamo due reti vendita in sovrapposizione in Francia e in Germania, dove sia Fila che Daler Rowney fanno un fatturato simile. E per cui andremo a scegliere gli agenti migliori per andare a coprire al meglio il mercato e poi dovremo unificare l'offerta. Tu mi stai chiedendo gli step, giusto?
Sì, sì, esatto, molto, molto chiaro.
Dopodiché un altro step, anche questo piuttosto ovvio, che è uno dei motivi per cui noi pensiamo che entrare in questo settore sia bello adesso e fra un po' si capirà che è bellissimo, è che i nostri target non hanno la forza di avere le filiali. Quindi questa è un'azienda che vende in 70 paesi nel mondo e ha la filiale solo negli Stati Uniti e in Germania e Francia. Tu sai che noi abbiamo 27 filiali nel mondo e praticamente in tutte le filiali c'è il distributore Daler Rowney. Quindi un altro passaggio, ecco perché io purtroppo da una parte sono contento che ho visto che il loro budget nel 2016 è molto interessante, ma dall'altra io ho bisogno di tempo per andare a chiudere i rapporti con i distributori e di solito questi sono regolati da dei rapporti contrattuali, diciamo mediamente ci vogliono 6 mesi, quindi se io attorno al mese di marzo, no, non riesco a incontrarli tutti subito, ma fra marzo e aprile noi andremo a risolvere i rapporti, diciamo che col 2017 noi avremo tutte le filiali di Fila nel mondo che potranno, strutturandosi normalmente portando a casa una persona, quindi è molto interessante questo, portiamo a casa dei fatturati rilevanti, in alcuni casi le filiali raddoppiano il fatturato, in alcuni casi è un fatturato marginale che comunque va dritto sulle EBITDA, perché è tutto fatturato realizzato mediamente con la stessa clientela.
Okay.
Quindi questo sarà il passaggio successivo, però realisticamente è corretto essere prudenti sul 2016, perché poi mettere in pista tutte queste cose, di solito devi lasciare al distributore di finire il magazzino, magari se caschi fra settembre e ottobre è meglio avere una buona chiusura in modo tale da non lasciare il mercato senza prodotto, quindi aver messo sul 2017 un primo sostanziale impatto delle sinergie io penso che sia realistico e corretto.
Ok, grazie. Avevo qualche domanda, questa è molto più basica, se più o meno l'underlying tax rate di questa società è più o meno simile al vostro, quindi intorno al 30%, o ci sono anche dei deferred tax asset, e capire appunto se ci sono dei costi straordinari che affronterete per questa operazione. Grazie.
Il tax rate è inferiore, ciao Alessandro, sono Stefano,
ciao.
Il tax rate è inferiore a quello di gruppo, Ovviamente noi abbiamo comprato a livello di una holding, ci sarà una ristrutturazione sicuramente societaria, faremo delle operazioni straordinarie per trovare un assetto più operativo sul gruppo, nel senso che abbiamo due strutture sopra che ovviamente o liquideremo o migreremo, va capito l'operazione, comunque affronteremo dei costi straordinari di ristrutturazione a livello di holding e società operativa.
Ok, e sui costi legati all'operazione?
Avremo dei transaction cost, i soliti che
cioè intendi gli advisor e i lavoratori?
Advisor e avvocati, soliti
costi. Direi in linea okay. Col mercato, poi certo. Avremo qualche costo di qualche figura importante che dovremo tagliare ovviamente, perché in particolare in America e in UK abbiamo delle sovrapposizioni.
Ok, e da un punto di vista di voi siete molto ben bilanciati da un punto di vista di esposizione ai forex, quindi alle currency, più o meno si può dire lo stesso della società, o è più, avendo immagino costi in GBP, ha più costi magari in GBP che fatturato, non so se ci potevate dare più dettaglio sulla struttura appunto della società che avete acquisito.
Secondo me loro stand alone sono sbilanciati, perché è abbastanza facile vedere che pound e dollaro vanno a braccetto. Loro sono sbilanciati secondo me verso l'euro, perché hanno poco acquisto verso l'euro e hanno fatturato abbastanza rilevante, nell'ordine di 13-14 milioni. Secondo me con noi questa situazione si risolve, perché noi porteremo a casa alcune delle loro produzioni. Quindi secondo me ridurremo il loro sbilancio, e poi considera che, poiché credo che anche un bambino dell'asilo riuscirà a far crescere fila in Inghilterra, i costi di fila arrivano tutti, i prodotti di fila arrivano in buona parte dall'Europa o dalle rupie indiane, e quindi sarà fatturato, il costo andrà nel senso contrario, quindi si bilancerà un po' la situazione.
Ok, grazie. Grazie mille.
Ricordo di nuovo ai partecipanti di digitare asterisco 1 per prenotare il proprio intervento. Al momento non ci sono interventi.
Allora, abbiamo ricevuto il messaggio che non ci sono altre domande. Direi che quello che noi possiamo, direi un punto importante che noi possiamo evidenziare è che 3 anni fa, mi ricordo quando parlavo con i miei soci finanziari, mi chiedevano: ma quanto investire in questo settore è nuovo, quanto è complementare? Beh, dopo 3 anni possiamo dire che questo è un settore assolutamente simile al nostro. Abbiamo fatto 3 anni di palestra con Lira e Maimeri, abbiamo avuto la possibilità di incontrare quasi tutti i clienti e ovviamente crediamo fortemente in questo sviluppo. Dalle Rauni va anche considerata come un'ottima piattaforma nella quale andare a inserire le prossime acquisizioni. Questo è un settore secondo me che nei prossimi anni si concentrerà molto, perché è molto più frammentato del settore stationary. Io penso che tra qualche anno addirittura ci sarà una sostanziale fusione fra i due settori, quindi non si distinguerà più fra colore per bambini e colore per adulti, le logiche peraltro sono identiche. Penso che con questo indirizzo strategico stiamo garantendo degli anni di futura crescita anche a fila piuttosto importanti in questo scenario economico mondiale. L'India sta adottando esattamente lo stesso approccio strategico, quindi allargherà la sua offerta al colore per adulti, per teenager, quindi anche l'India adotterà il nostro modello di business. Grazie a tutti, se non ci sono altre domande, e a presto.